Laser. Composto più di 1400 brani musicali, numerosissimi i suoi successi, ne scopriremo alcuni nel corso di questa puntata speciale di Laser. Migliaia i concerti in tutto il mondo, pochi giorni fa si era esibito in Giappone. Inoltre ha recitato in una sessantina di pellicole cinematografiche con i registi più noti, da François Truffaut a Claude Chabrol. Infine non dimenticheremo l'impegno per il popolo armeno, il suo popolo, lui nato a Parigi nel 1924 da una famiglia di immigrati armeni. Un impegno diplomatico intensissimo che lo ha portato a rappresentare l'Armenia presso le Nazioni Unite e l'UNESCO. Era anche ambasciatore di questa nazione in Svizzera dal 2009. Laser oggi ricorda la figura di Charles Aznavour.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots. Mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur.
Un saluto da Alessandro Bertellotti, Michele Bonasorta in regia. Ricorderemo e scopriremo insieme una figura originale come quella di Charles Aznavour, un protagonista globale della musica, spesso considerato un compositore di canzoni d'amore, spesso considerato a torto un compositore di canzoni d'amore. Le Monde lo definisce l'inventore del meticciato musicale. Le sue origini, figlio dell'immigrazione poco dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e dopo il genocidio armeno, le sue origini, dicevo, lo hanno portato, come ricordava lui stesso, a interessarsi a molti stili e molti generi musicali e a definirsi un artigiano della musica. Do il buongiorno al nostro primo ospite, Giorgio Conte. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito a commemorare il grandissimo Aznavour.
Ecco, Le Monde ricordava che Aznavour era la Francia, ma non la Francia di Edith Piaf o di Charles Trenet, bensì quella che accoglie, che si confronta e si apre al mondo. Insomma, un precursore lontano dallo stile musicale che contraddistingue una certa idea della Francia. Lei è un grande estimatore di Charles Aznavour. Perché le piaceva così tanto? Le piace così tanto?
Mi piaceva perché ha scritto delle canzoni bellissime, c'è niente da fare. Tutto si può dire comunque di Charles Aznavour tranne che fosse un allegrone. Diciamo che il meglio di sé lo dava nelle canzoni drammatiche, e ce ne sono tanti, sono gli esempi. Penso alla canzone dedicata al ritratto di quel omosessuale che si esibisce nei locali notturni e i maschi lo guardano di sottecchi dicendo sarà un uomo oppure quel che si dice. Ecco, così come ci sono certi altri drammi, magari più piccoli, più intimi, come quello di lui che intravede un tradimento nella famosissima canzone E io fra di voi, insomma. Io dicono che fosse un cantautore, in realtà per me è un grandissimo autore di canzoni e un grande interprete. La sua voce è inconfondibile, io l'ho sempre invidiato, diciamo, perché aveva quel velare triste tipico di chi racconta cose angosciose.
Ecco, lei si riferiva probabilmente alla canzone Che si dice, che è il tema dell'omosessualità, è una canzone del 1972, esatto. Non viene ancora eseguita dappertutto, in tutto il mondo, anche se Aznavour...
c'è ancora un po' di pruderie, diciamo. Ecco. In realtà è stato un tema, diciamo, coraggioso, diciamo. Ecco. Ha precorso c'è una tematica ormai consolidata.
Charles Aznavour si definiva un artigiano, non una star. Sì. Accettava di buon grado, chiaramente, i riconoscimenti, i premi, le celebrazioni della sua opera e del suo lavoro, ma lui si definiva davvero un artigiano. Perché, secondo lei, questa etichetta è corretta?
Ma io direi che non è corretta, nel senso che era un grande artista, scriveva delle canzoni, componeva musica e parole che vanno al di là della bottega dell'artigiano. Siamo nell'atelier di un artista. Aznavour diceva che era per 100% francese e 100% armeno. Aznavourian si chiamava. Quindi questa doppia etnia, insomma, che lui ha sempre rivendicato, diciamo che era un artista
e questa,
non un artigiano.
Questa etnia e questa doppia, tripla, multipla personalità, parlava molto bene anche la lingua italiana, si esibiva in otto lingue diverse, ha cantato anche in napoletano. È per questo che si veniva percepito come vicino al pubblico, vicino al pubblico che lo ascoltava, non era mai distante. Non so, un cantante americano cantava le sue canzoni americane, ma era percepito come artista americano. Aznavour era uno di noi, è così?
È vero, direi proprio di sì. Ha sempre manifestato una certa ammirazione per l'Italia e ha cantato molto bene in italiano, grazie anche alle belle traduzioni che faceva delle sue canzoni Giorgio Calabrese. Era molto complice del suo pubblico, che fosse italiano o di altra nazionalità.
Tra i grandi traduttori di Charles Aznavour c'è anche Sergio Bardotti. Ascoltiamo una canzone tradotta anche da Sergio Bardotti.
Dormire con lei, signora, dormire con lei. Ipotesi che mi ispira, io ci proverei. Qui fuori città, signora, lontani si va, signora. C'è la giungla, l'avventura, dalle tre alle sei. Dormire con lei, signora, dormire con lei. Si sa, suo marito adora il golf e i tornei. Quanta biancheria, signora, che scivola via, signora, per fare volare ancora nudi sogni. Dormire con lei, signora, dormire con lei. Lo voglio, spero, giuro, su tutti gli dèi. E le sue beltà, signora, non le sciupperei, signora, ma nel vaso di Pandora io mi affogo.
Era Dormire con lei, signora, Dormire avec vous, madame, il testo è tradotto da due monumenti della musica italiana, Sergio Bardotti e l'autrice Nini Giacomelli. La voce è quella di Giorgio Conte, come avete sicuramente riconosciuto.
Nostro ospite. Questa è una sorpresa che non mi aspettavo. E in effetti ho cantato una delle poche canzoni, diciamo, ironiche e divertenti di Aznavour. Sono contento, l'ho risentita adesso, era un po' che la sentivo, mi è piaciuta molto. Grazie del regalo.
Una piccola sorpresa: Aznavour oggi, ricorda, al Corriere della Sera cantava passioni, tradimenti, sogni infranti, ne abbiamo appena accennato, ma è anche vero che tantissimi altri artisti, compreso Giorgio Conte, hanno reinterpretato canzoni di Aznavour. L'elenco è lunghissimo. Era, si può definire, come un esponente della cultura universale, davvero versatile, uno stile estremamente versatile. È d'accordo con questa definizione?
Assolutamente sì, anche se lui era uno specialista di certe cose, però in realtà secondo me amava la musica, la composizione, amava anche la canzone americana, perché c'è molto, molto swing, molto jazz in tante sue canzoni, che potrebbero essere la colonna sonora di un Fred Astaire ideale. Io posso dirti che quando facevo l'autore e basta, non avevo ancora il coraggio di cantare le mie canzoni, e il discorso vale anche per mio fratello Paolo, e quando scriviamo canzoni per altri abbiamo sempre sognato di scrivere una canzone per Aznavour, e forse l'abbiamo anche scritta, solo che lui non l'ha mai cantata. E l'ho cantata io, l'ha cantata Paolo, l'ha cantata Nada, si intitola Arte, e tutte le volte che io la eseguo penso come sarebbe stato bello sentirla cantata da lui.
Su questo rimpianto ringrazio Giorgio Conte per essere stato ospite di Laser. Tra poco scopriremo il Charles Aznavour, attore cinematografico. Grazie ancora a Giorgio Conte per la sua partecipazione.
Grazie a voi, ciao.
Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours, et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau, me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, je n'ai.
E purtroppo anche gli amori a volte finiscono. Uno dei grandi amori di Charles Aznavour era il cinema. Ne parliamo con il direttore artistico di Castellinaria e direttore del sito specializzato mymovies.it, Giancarlo Zappoli. Buongiorno.
Buongiorno.
Aznavour ha avuto una carriera parallela come attore cinematografico. Perché era popolarissimo anche sul grande schermo?
Ma era popolarissimo perché aveva lavorato nelle decine e decine di film a cui ha partecipato, con non solo con registi di cinema di genere, anche, ma con signori che si chiamavano Chabrol, René Clair, Caillat, Duvivier, e per cui aveva fatto cinema d'autore. Anzi, non ho citato apposta, perché li ho lasciati per ultimi, i signori che si chiamano François Truffaut, Claude Lelouch e poi Atom Egoyan, e questo è importante per su un altro versante. Con Lelouch aveva fatto Tirate sul pianista, dove si era in qualche modo aveva interiorizzato il personaggio maschile che piaceva a Truffaut. Non era Antoine Doinel, era più colto ovviamente, però aveva dentro questo senso di morte, di dolore, di sofferenza. Con Lelouch aveva già realizzato delle musiche, delle canzoni per lui, Nadite Marcel, e poi in Viva la Vita aveva accettato di diventare addirittura un agente segreto, che poi si scopriva alla fine che in realtà non era un vero e proprio agente segreto, ma faceva spionaggio industriale. Per cui una grande versatilità, aggiungo, che con Atom Egoyan è poi tornato sul tema che più gli stava a cuore, cioè quello del genocidio degli armeni. E la cosa curiosa, che forse non tanti hanno notato, è che Egoyan gli dà come personaggio lo stesso nome, Edward Saroyan, che Truffaut gli aveva dato in Tirate sul pianista, quasi ci fosse una continuità tra i due registi nel riconoscersi in questo attore che in qualche modo, oltretutto nel film di Egoyan, fa un regista, per cui cosa di meglio per rappresentare l'autore.
Ecco, ha accennato alla versatilità di Aznavour. Non credo che sia mai stato facile per un cantante essere anche un attore. Su un palco, per esempio, ci si muove in un modo diverso rispetto a un set cinematografico. Mi viene in mente tra i grandi cantanti e anche attori, mi viene in mente per esempio soltanto Frank Sinatra. Era una tradizione in quel periodo, una tradizione che si è persa, oppure era davvero un privilegio di pochi artisti completi essere cantante, artista, grande autore, grande protagonista sul palco dei teatri per cantare, per presentare i propri lavori e anche grandi sul set? Era un privilegio per pochi?
Beh, diciamo che in Francia c'è un po' la tradizione, però anche che non c'è in altre cinematografie, pensare a Johnny Hallyday, a Yves Montand, cantanti e attori. Hallyday ha continuato a recitare anche ancora una volta in un film per le luci estremamente, estremamente recente, per cui c'è questo modo. È chiaro che non è facile, è stato detto giustamente, appunto, essere su un set, essere su un palcoscenico sono due cose completamente diverse. Ne sapevano qualcosa gli attori del cinema muto, che esageravano perché facevano di più come a teatro, quando poi arrivò il sonoro ebbero qualche difficoltà. Beh, io credo che la cosa si possa sintetizzare in quello che lui dice in fondo anche di sé nell'istrione. Nell'istrione dice: parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Ecco, essere capace di vivere un personaggio, così come era capace di non di cantare ma di interpretare le canzoni che poi spesso lui stesso scriveva, beh, qualcosa questo sì di unico.
Io ringrazio Giancarlo Zappoli, direttore artistico di Castellinaria, direttore del sito specializzato mymovies.it. Ci ha presentato il Charles Aznavour sul set cinematografico e anche la ragione per cui sarà difficilmente dimenticato anche come attore. Grazie ancora, buona giornata.
Altrettanto.
Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont invoquant leur Dieu au seuil de leur église, ou le pas de leur porte, en troupeau de désert qui tubant en corde, terrassé par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés pudiquement sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'en vole une balle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de traces, ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants pourraient
continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Éternelle des temps, au bout de leur courage, la mort les a frappés sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie.
Il Son Tombé, una canzone dedicata al genocidio armeno registrata nel 1975. Parliamo dell'impegno diplomatico di Aznavour con il segretario generale del gruppo parlamentare Svizzera-Armenia, Sarkis Shahinyan. Buongiorno.
Buongiorno, sono Bertellotti, grazie dell'invito.
Aznavour era, come detto, figlio di immigrati di origine armena. Il suo vero nome era infatti Aznavourian, lo ha ricordato anche Giorgio Conte poco fa. Era anche ambasciatore dell'Armenia presso le Nazioni Unite, all'UNESCO, e dal 2009 anche ambasciatore dell'Armenia in Svizzera. Ci accenna all'impegno di Aznavour per il popolo armeno?
Sì, volentieri. L'impegno di Aznavour per l'Armenia inizia appunto prima della composizione del Son Tombé, perché l'impegno della solidarietà che lo ha portato a livello intellettuale, a livello personale anche a impegnarsi per le cause, inizia ben prima, da quando casa sua a Parigi era diventato un rifugio anche per un comandante partigiano armeno, Misak Manouchian, che venne poi fucilato nel 1944 sul Mont Valérien e che rappresentò per la famiglia di Aznavour la volontà proprio di resistere alla dittatura, alla violenza. E dopo questa composizione nel 1975, che accompagnò anche un momento di insurrezione da parte degli armeni della diaspora nei confronti della diplomazia turca, iniziò tutto un impegno che arrivò a diventare, a raggiungere il suo massimo durante e dopo il terremoto tremendo che toccò l'Armenia il 7 dicembre 1988, di cui quest'anno tra l'altro ricorre il 30° anniversario, e riuscì con il suo carisma, con la sua forza, ma anche con il suo amore nei confronti delle altre culture, a mobilitare personaggi come Johnny Holiday, Gilbert Bécaud, Georges Moustaki, Mireille Mathieu, Michel Sardou e tantissimi altri a fare un capolavoro che era Pourtoi Arménie, e che nello spazio di poche settimane riuscì a vendere qualcosa come 1.300.000 copie, e tutto il ricavato andò
per le vittime del terremoto,
per coloro che sono rimasti le vittime del terremoto di Spivak. E dopo evidentemente questo toccò anche gli Stati Uniti, l'Italia. Io ieri, riguardando quello che aveva fatto insieme a personaggi come Milva, Mia Martini, Gino Paoli, Dori Ghezzi, Iannacci, Lazzanicchi, insomma mi sono anche emozionato, perché mi sono trovato davanti ad un capolavoro di umanità, ed era questo Charles Aznavour. Era una persona che ogni volta che gli davano delle sberle si rialzava, ed è stato criticatissimo, è stato al centro di grossissime critiche, si rialzava regolarmente, perdurava, manteneva e la rabbia che accumulava lo faceva diventare sempre più forte, sempre migliore. Ed è anche per questo che è stato scelto come ambasciatore dell'Armenia in Svizzera e anche presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite e anche presso l'UNESCO. Ed è stata molto importante la sua partecipazione alla vita politica diplomatica, grazie al suo contributo anche personale, tra l'altro si è arrivati quest'anno finalmente a realizzare un monumento dedicato a tutti i genocidi a Ginevra, ma soprattutto al genocidio degli armeni, i lampioni della memoria, le réverbères de la mémoire. Ed era un progetto cui lui teneva tantissimo, ed era un progetto non roboante, era molto, molto discreto, molto fine, molto, molto artistico, insomma una cosa in cui lui si riconosceva completamente e che rappresentava il suo stile di comunicazione, cioè riuscire a comunicare attraverso la bellezza.
Aznavour visitava spesso l'Armenia e Yerevan, la capitale, dove tra pochi giorni sarebbe stato ospite del vertice dedicato alla francofonia, un vertice che sarà comunque nel segno e nel ricordo di Aznavour. Ci può accennare a questo importante appuntamento?
Certo, regolarmente, periodicamente l'Organizzazione della Francofonia, a cui fa parte anche la Svizzera, si riunisce in una delle capitali degli stati che ne fanno parte proprio per un vertice a livello presidenziale, a livello summit, insomma, cui tra l'altro parteciperà anche il presidente della Confederazione Alain Berset, ma ci saranno anche personaggi di grossissimo calibro come Emmanuel Macron, come Justin Trudeau e altri capi di Stato e di governo di stati francofoni. E la presenza di Aznavour era già stata programmata, avrebbe dovuto partire nello stesso aereo con Macron per Yerevan, proprio per dare una maggiore importanza a questo vertice. E Macron stesso, dopo la morte che è sopraggiunta nella notte tra domenica e lunedì, ha detto: io mi sto preparando a partire per questo vertice, ma non sarà più la stessa cosa, e questo vertice noi lo dedicheremo anche in sua assenza alla memoria di Charles Aznavour.
Ringrazio Sarkis Shahinyan, segretario generale del gruppo parlamentare Svizzera-Armenia, per questa testimonianza su Aznavour. Grazie, buona giornata.
Grazie a lei.
Laser dedicato a Charles Aznavour termina con un brano popolarissimo di questo autore che, come avete intuito, definire francese è quantomeno riduttivo. Le petit pain au chocolat, da Alessandro Bertellotti e Michele Buonasorte in regia. Grazie per l'attenzione. Buon proseguimento d'ascolto su RSI Rete 2.
On dévalait les rues dans les caisses à roulettes qu'on avait fabriquées de nos mains fièrement. On semait la panique en hurlant à tue-tête, renversant des cajots, du légume en passant. On se croyait malin, on tirait les sonnettes, faisait des bras d'honneur aux concierges furieux. En riant bêtement, on suivait les lymphètes qui haussaient les épaules et détournaient les yeux. Cartable dans le dos en sortant de l'école, dans nos tabliers noirs, de l'encre plein les doigts. On s'affrontait sérieux, soit dans des courses folles, soit on jouait aux billes, comme on fait un tournoi. Les roues doudous, les bâtons de rébis, souvent on chapardait, Dieu nous pardonne.